Buonasera a tutti. Innanzitutto vi cordiale benvenuto a Duccio Canestini, antropologo e giornalista, docente al campus universitario di Lucca, pratica diverse forme di divulgazione scientifica che spaziano dal documentario al reportage, al monologo teatrale, ferma restando la sua vocazione pop. Per le sue pubblicazioni, il supplizio dei sintomi, trofei di viaggio, per un'antropologia del souvenir, andare a quel paese, vademecum del turista responsabile, non sparate sul turista, dal turismo blindato al viaggio permeabile, i misteri del Monte di Venere, viaggio nelle profondità del sesso femminile. Da anni presenza a conferenze, spettacolo, multimediale, che interpretano diverse realtà e illustrano scenari futuri. Con noi Giulio Ferrari, giornalista, da anni intenso al suo percorso nel campo dei diritti animali, con la critica dell'antropocentrismo. Sarà particolarmente interessante il suo intervento. Io direi di cominciare da te, Giulio.
Buonasera.
Aspetta.
Grazie. Buonasera, iniziamo questo incontro nello stile divulgativo di Duccio Canestrini guardando il book trailer.
Ma no, insegno in antropologia, ma sono falso antropologo. Un parantropologo specializzato in operazioni intellettuali di emergenza. Un androide. Antropologo è un frullato di tradizioni, nuovi riti, usi e astuti, costumi, consumi, tradizioni scansionate, identità inventate. Homo turisticus.
Ma tu sei un antropologo?
Panama, squali martello che fanno toc toc sotto la barca. Appena metto il piede sulla spiaggia, un indigeno alpino mi scuta addosso. Sull'isola sono tutti ubriachi. Un frittatore planetario, antropologia del magna magna. Protestano i gestori dei ristoranti a New York. Piantatela di fotografare piatti e pietanze con gli smartphone. Questa non è più gastronomia, è gastronomia.
Adesso mi sembra di sentire qualcosa.
Cos'è Antropop? Un libro di antropologia pop dove saltano fuori dagli scienziati, fattori tribali, sciamani disoccupati. L'idea è ridere di un po' di questioni serie e prendere invece sul serio argomenti leggeri.
Le chiacchiere a torno al fuoco sono forme primitive di confronto tra un gruppo di utenti. E questo è il primo punto.
Lei lo estrae con uno scrittore di molta caraccione nel tranquillo generale mima un rapporto sessuale. Negritudine alla riscossa. Look diversità. Se ridi per primo di te stesso puoi anche ridere degli altri, no?
Ma tu sei una cosa.
E adesso spoglia come sai fare. Tutti nudi, tennis, drifters e animalisti. Spogliarsi per denunciare qualcosa. Interessante. Nudi e spaventati in foresta pluviale, correndo dietro a serpenti per mangiarseli. Allucinante. Ma perché ci sarà altro che il giardino dell'Eden?
Era una presentazione poco convenzionale per un libro poco convenzionale.
Non può che essere così, conoscendo Duccio Canestrini. E Antropop è l'ultimo saggio scritto da Duccio Canestrini, pubblicato con Volati Volentieri, prestigiosa casa editrice, con la quale ha già fatto un paio di saggi. L'ultimo di una serie di saggi dedicati a vari temi della contemporaneità, in omaggio al suo eclettismo. E di eclettismo Duccio ci parla nella postilla finale del suo libro, una postilla dal titolo ironico Anthropost, e vorrei leggervi la definizione di eclettismo. Il termine eclettico, dal greco eklegein, scegliere, selezionare, si applica a chi sceglie in diversi campi del sapere ciò che è affine e cerca di armonizzarlo in una nuova sintesi. Quindi ci sembra di capire che per te il termine eclettico ha un significato positivo.
Lo ha senza dubbio. Non ho mai capito perché le persone eclettiche debbano soffrire di questo pregiudizio circa la loro scarsezza di profondità o superficialità o farfallonismo. L'eclettismo appunto è una cosa molto seria, è una corrente di pensiero, è una fortuna che ci può capitare, occuparsi di molte cose. E credo che sia importantissimo coltivarlo, certo, la risposta è sì, per me è molto positiva.
Senti, posso dire che Canestrino offre oggi la nostra riflessione, appunto, Anthropop, la tradizione globale, è il manifesto di un'antropologia che aspira ad essere pop, tanto nello stile spigliato divulgativo, quanto negli oggetti di studio, fumetti, serie TV, star musicali, gadget tecnologici, mode vestiarie. Ostinarsi a cercare vecchi usi e costumi incontaminati dalla modernità rischia di far fare agli antropologi la figura di quei leggendi studiosi raffigurati in quella vignetta famosa di Gary Larson, che io volevo fare circolare perché è deliziosa, ma c'è stato un disguido, va bene. Avvistate da un indigeno in gonnellina di paglia nella sua capanna che al grido di antropologi, antropologi, avvisa i compagni di far sparire cellulari, lampade, radio e TV. L'antropologia oggi deve confrontarsi su nuovi terreni, tra mode, pensieri, comportamenti e rituali nella nostra vita, interpretare la contemporaneità, i cambiamenti, gli stili di pensiero, gli usi e consumi e la riglobalizzazione in atto, il tutto osservato con una buona dose di ironia. Una sottolineatura marcata dalla stessa immagine di copertina del saggio, una tribale simpaticamente contaminata dalla modernità, una donna voscimana, dai voluminosi cuscinetti di grasso sui glutei, emblema della diversità, esaltata dagli ottocenteschi trattati di antropologia, ma dotata di un lettore MP3. Quindi è un libro che su questa linea ci farà delle belle e serie anche sorprese. Grazie.
No, prego, c'è anche lei.
Grazie a te, Anna. Cioè, in realtà sì, questa copertina ha un po' una storia particolare, devo dire la verità, perché anzitutto la devo raccontare. Perché... Allora, l'ho scelta io perché c'è un motivo affettivo, nel senso che compare come tavola nella seconda edizione del primo trattato di antropologia pubblicato in Italia, 1878, e lo stesso mio antenato, che si chiamava Giovanni Canestrini, che era un professore, uno zoologo, un antropologo, perché all'epoca l'antropologia era, diciamo, pure una branca della zoologia, no? Erano scienziati naturali, naturalisti che si occupavano di antropologia, perché era fisica più che culturale. E allora lui mette questa immagine di una donna boscimana, lo scrive anche con la SC alla tedesca, perché chiaramente, come tutti i trentini, avevano studiato a Vienna e a Innsbruck, perché c'era lì per lo strugarico, e con una steatopigia, appunto, che è questo accumulo di grasso sulle natiche, che poi viene anche accentuato dagli illustratori in maniera poi spettacolare, e i boscimani, i boscimani li chiamavano allora, poveracci, esistono ancora oggi, sì, loro tra l'altro si chiamano San, cioè, i boscimani li abbiamo chiamati noi europei, perché viene da bushmen, persone che stanno nel bush, nel bosco, o nella savana. E dico poverini perché veramente erano le cenerentole dell'etnologia, perché se bisognava dire che qualcuno era stupido, ignorante, animalesco, irrimediabilmente incivile, allora si tiravano sempre fuori i boscimani, no? Come, diciamo, stadio non evoluto della storia dell'antropologia, no? E quindi questa cosa, a parte che poi io li ho incontrati, i boscimani in Sudafrica, in Botswana, sono persone benissime, ovviamente vivono nel loro ambiente, poi sono anche stati, insomma, travolti dalla civiltà e dalla civilizzazione, perché li hanno sedentarizzati, per tanti motivi, insomma. Sedentarizzati, perché i boscimani tradizionalmente sono nomadi, no? Cioè, la loro vita è sempre stata di cacciatori e raccoglitori, però adesso li hanno cacciati dai loro territori, c'è tutto un contenzioso che non sto a dire, è anche abbastanza triste, insomma, come le popolazioni tribali del mondo siano discriminate, insomma, siano schiacciate, nonostante tutto, no? E basta, cioè, una piccola parentesi sulla copertina del libro, chiaramente sì, abbiamo messo il lettore MP3 alla donna boscimana, questo io volevo raccontare, perché volete volentieri un lettore molto serio, no, Giulio?
Sì.
Anche un pochino ingessato, vorrei dire, no, su certi aspetti, ma sono bravissimi, ha pubblicato Freud, Jung, eccetera, serissimi, ecco. Per cui una copertina rosa, per dire, è stata dura per loro, eh? Io so che hanno anche litigato, c'erano, cioè, i grafici che hanno sbattuto la porta, ma insomma l'abbiamo fatta. Grazie.
È bellissima, infatti. Allora, la prima domanda che ti farei è: perché un'antropologia pop?
Pop è presto detto, perché a parte i riferimenti culturali, insomma, in modo classico ce ne sono tanti, ma poi sono i riferimenti di oggi, quindi c'è internet, YouTube, ci sono riferimenti al mondo del cinema, molto ai fumetti, perché a me i fumetti sono sempre piaciuti tanto, insomma alla cultura popolare ed è pop perché è fatta per le persone normali. Non ho scritto un libro, come dire, per antropologi, perché altrimenti, come si dice, ce la racconteremo tra noi. Spero di aver scritto un libro che sia leggibile e che tutti possano capire.
E come si inserisce nell'antropologia italiana?
Non so se si inserisca, sinceramente, ma magari sta fuori da quel filone. E è un'antropologia della vita quotidiana, delle cose più normali che ci capitano, dei nostri figli con i piercing e i tatuaggi, per dire, che escono di casa vestiti in un certo modo e che cerca di capire i rituali della contemporaneità più che quelli dei boscimani, perché quelli dei boscimani li abbiamo già letti sulle monografie etnografiche, no? Ci sono dei classici, e secondo me quello che manca adesso è questo sguardo, no? Quindi non so se si inserisce, perché esiste una scuola antropologica della contemporaneità, anche in Italia, a Milano, a Bicocca, si studia questo, naturalmente, non è che l'ho inventata io, naturalmente, però è un occhio privilegiato, ecco, verso questi aspetti della vita quotidiana.
E sempre in Antropost dici che Antropop si diventa. E quindi che significato ha avuto per te scrivere questo libro a questo punto del tuo percorso di pensatore?
Ma dunque, da molti anni mi capita di fare delle conferenze, delle serate dove uso tanta tecnologia multimediale, quindi con film, videoclip, spezzoni della musica italiana, anche per i testi della canzone italiana sono anche interessanti, non sono tutti banalotti. A me piacciono particolarmente quelli dei rapper, devo dire, perché se c'è qualcuno che dice delle cose oggi sono i rappers, i giovani. Altrimenti altri cantano la violina, no, le storie d'amore che ho sentito da 150 anni. E quindi ho praticamente trasposto queste serate di riflessioni che stanno un po' tra il ragionamento e il divertimento e che vanno a schermo, no? L'ho trasposto in un libro fatto di tanti capitoletti che parlano di cose differenti. Dopo, chiaramente ho fatto anche altri libri, insomma, monografici, perché poi un po' di spirito ottocentesco del mio antenato antropologo l'ho conservato tendenzialmente, insomma, tu lo sai, sono, cioè, sono tipo, cioè, quando vedo una biblioteca così, insomma, mi si apre il cuore, perché cioè, sono un po' attivista, no? Cioè, l'altra mia vita sarebbe stato fare il bibliotecario, probabilmente, solo che mi è toccato di sorte viaggiare moltissimo e vabbè, e aprire gli occhi sull'alterità remota, sulla diversità antropologica e cercare di capire il mondo sostanzialmente.
In questo libro ci sono tanti riferimenti autobiografici. A un certo punto parli di una tua nonna, nonna Tirsa, e lo fai per ricondurti a quelle che sono le radici della tua vocazione di antropologo. Ce ne parli?
Allora, sì, volentierissima. Anzitutto la nonna Tirsa era un personaggio. Già chiamarsi Tirsa con i greco non è che ce ne sono tanto. Ma in Toscana ci sono dei nomi, C'è una biodiversità dei nomi particolari e andrebbe conservata, secondo me. Perché i nomi strani sono importanti, perché è come le specie biologiche strane, cioè vanno conservati, se no si perdono e si perde ricchezza. Vabbè, chiudo parentesi. Quindi, la nonna Tirsa, allora, lei mi raccontava sempre che all'Università di Milano a studiare arabo e francese erano in 8. In tutta di donne, sto parlando di donne, lei era del 97, quindi insomma sto parlando del 1914, e lei vabbè, aveva dei belini a casa, aveva un divano di cuoio marocchino rosso con le borchie, che mi ricordo dove mi sdraiavo, leggevo questi fumetti che erano i primi fumetti che arrivavano in Italia, penso. Che sono vecchissimo io, però insomma arrivavano, e di Gordon, di Flash Gordon, che era un eroe stratosferico. Allora, le letture di questi fumetti di Gordon per me sono state formative, chiaramente, perché Gordon, Flash Gordon, che era un atleta belloce, insomma, abbastanza ariano come tipo, e viaggiava, no, con Dale Arden, la sua fidanzata, poi un po' si innamorava anche delle aliene, più che altro erano gli aliene che si innamoravano di lui sugli altri pianeti, e comunque lui viene catapultato in qualche modo su un pianeta che si chiamava Mongo, governato da un cattivissimo imperatore che si chiamava Ming, tutto giallo con i baffetti, indovinate un po' a chi si riferivano a quel tempo, chiaramente ai cinesi, che erano ancora cattivi, voglio dire, negli anni 30, 40, 50, dopo sono diventati buoni quando gli Stati Uniti hanno cominciato a fare business con gli Stati Uniti, con la Cina, chiaramente. Però all'epoca, voglio dire, i cinesi erano cattivi e crudelissimi. E però, Gordon, per rispondere alla tua domanda, allora, lui entrava in contatto con dei personaggi incredibili, fantastici, mirabolanti, degli ibridi umani, ma non soltanto umani, c'erano anche dei draghi verdi a Pua, per esempio, c'erano degli uomini leone, gli uomini rana, gli uomini falco. Allora, quel meticciato, quell'ibridità, questa proliferazione così di specie immaginarie, a me colpiva tantissimo. Io viaggiavo proprio con la fantasia. Io sono ancora convinto che se poi ho fatto antropologia è per merito di quel fumetto lì, di Flash Gordon, perché era troppo interessante vedere questa, lo ripeto, questa alterità remota con cui naturalmente lui a volte combatteva, a volte stabiliva alleanze.
Queste creature fantastiche di cui parli sono state anche generate dai racconti, come ben dice tu nel libro, di viaggiatori che rientravano dai loro viaggi e giuravano di aver incontrato degli esseri ibridi molto strani, tipo l'uomo elefante o il piedone con gli occhi e il naso e la bocca. E a questi viaggiatori i pensatori credevano, compresi gli antropologi.
Questo è il problema delle fonti, e qua, sì. Siccome siamo in una biblioteca, mi piace parlare di questo, perché sicuramente questi compaiono in qualche libro, in qualche bestiario medievale, l'enciclopedia, no? Il piedone, l'uomo elefante, che poi è quello che abbiamo visto in India, sì. Che è Ganesh, no? Perché è una divinità con la testa dell'elefante, loro tornavano dai viaggi e non è che loro scrivessero e facessero le illustrazioni, ma descrivevano questa cosa agli illustratori. Sto parlando, non so, di Lissandro Andi, 1642, Historia Monstrorum Ac Serpentorum, il titolo è un po' così. E quindi gli descrivevano loro, abbiamo visto delle persone con la testa di elefante e lì si creava il cliché, no? Cioè questi strani mostri erano delle cantonate clamorose, erano degli equivoci, dei malintesi su cui si fonda tutta un'antropologia immaginaria, no? E sul tema delle cantonate degli antropologi ho proprio un capitolo che è Margaret Mead e Hot Teens in Samoa, perché vabbè, insomma, sono tantissime, si può fare la storia dell'antropologia attraverso le sue cantonate, perché le fonti non erano di prima mano, non è che gli antropologi viaggiassero a quell'epoca, pochi lo facevano, si chiamavano armchair anthropologists. Cioè, armchair la poltrona, erano antropologi da poltrona, per cui loro avevano le loro fonti. E chi erano le fonti dell'antropologia? Marinai, missionari, geografi, botanici, militari. Mi pare di averli detti tutti, però non è che fossero studiosi. Cioè, quando il marinaio torna nel 1500 e dice: ah, ho visto un essere che è una mezza sirena, una mezza scimmia, l'altro la disegna, diventa storia naturale. Cioè, se quella è la fonte, è un disastro. Il problema delle fonti in antropologia è sempre stato molto interessante e appassionante, perché poi dobbiamo aspettare i primi del Novecento per avere delle fonti attendibili. Franz Boas è un grandissimo antropologo americano e lui non fa mica niente di straordinario. Lui impara le lingue indigene, era l'unica cosa da fare, perché finché non si imparano le lingue delle persone non ci puoi comunicare, hai bisogno di un intermediario, di un mediatore, e magari nasce l'equivoco, sempre nasceva l'equivoco, no?
Viaggi, dalle guerre, non apportavano nulla di concreto, di serio. Allo studio.
No, sì, infatti. No, allo studio proprio niente. Apportavano una serie di incredibili pregiudizi, che sono ancora quelli che stanno scritti sul manuale di antropologia del mio antenato, 1878, e cioè gli australiani non sanno contare fino a tre. I fuegini non hanno una parola per amore. I polinesiani non conoscono termini astratti. E via dicendo, ma non è possibile. Infatti non era possibile. È che non si capivano. Cioè, non si capivano. Devi pensare che quando arrivarono là, in Australia, i primi coloni, no, lo scrivo queste cose, no? Chiesero appunto, videro questo animale che saltava e insomma, come si chiama quell'animale che salta? E gli aborigeni a Randa risposero kangaroo, che significa non ho capito cosa, e ha detto kangaroo, si chiama canguro. Ma di queste cose è piena la storia delle tecnologie, no? Allora di Margaret Mead in realtà è interessantissimo, perché Margaret Mead è stata, cioè, la più grande antropologa, penso, del mondo. Comunque ha scritto dei best-seller, non si sa per quale motivo ebbero così successo i suoi libri. Credo perché era anche un clima culturale particolare, no? Perché stava uscendo anche il femminismo, c'era più attenzione anche alle donne. Se non che, povera Margaret Mead, lei a posteriori lo possiamo dire, è incorsa in una disavventura che era proprio quella delle fonti, che venne poi, tra virgolette, denunciata al momento della sua morte, anche con un po' di tatto, diciamo, perché è difficile criticare un mostro sacro dell'antropologia come era lei. Allora è salto fuori che lei praticamente, anzitutto era una ragazza, aveva 26 anni quando andò a Samoa a scrivere il suo trattato, no, sull'adolescenza a Samoa. Cioè, lei scrisse un libro che si chiama Coming of Age in Samoa, cioè diventare l'adolescenza a Samoa. E non parlava le lingue degli indigeni, rimase pochi mesi, non anni, e soprattutto saltò fuori che le sue informatrici la prendevano in giro. Per cui le dicevano fischi per fiaschi, e siccome lei era particolarmente interessata, forse anche un pochino morbosamente, a cose sull'erotismo, la sessualità, perché lei voleva in pratica, detta Molinso Doni, dimostrare che le adolescenti americane erano, insomma, erano imbarazzate e controllate e poco spigliate e anche un pochino bigotte per via dell'educazione che ricevevano, mentre dice a Samoa è tutto un'educazione libertaria, fanno lavoro a partire da 13 anni, stanno benissimo, non c'è nessun problema, no? In realtà queste ragazze all'epoca le raccontavano parecchie bugie sui loro fidanzati, e saltò fuori questa cosa quando un antropologo neozelandese andò là poi a intervistare delle signore di 80 anni che erano state le informatrici negli anni 20 di Margaret Mead, e queste signore dissero: ah, ma quella ragazza, ah, ma sì, ma no, ma ci divertivamo, noi le raccontavamo un sacco di storie, perché noi ci facevamo delle domande sempre così intime, così imbarazzanti, ci inventavamo che passavamo le notti a fare l'amore sulla spiaggia, ma era mica vero, no? E allora lì uscì, penso per la prima volta, il problema delle fonti, cioè come si conoscono gli altri, come, cioè chi te la racconta giusta? Vabbè, sono un po' dilungato, ma è una cosa che carina, non ne parla mai nessuno, no? Ma questo vale anche per oggi, quando vai a intervistare delle persone, non è mica detto che ti raccontino la verità, anche nei sondaggi telefonici, magari c'hanno altro da fare e ti liquidano in fretta.
Al di là delle creature fantastiche più o meno vere che uno può incontrare, tu dici che viaggiare è comunque un esporsi all'insolito.
Beh sì, questa in estrema sintesi è così, perché sì, perché se uno si aspetta tutti i comfort che ha a casa, è meglio che stia a casa, perché se uno si aspetta di essere rassicurato in viaggio, beh no, i viaggi non sono fatti per rassicurarci sulle nostre certezze o sulla nostra presunta superiorità o sul, no, i viaggi sono fatti per aprire la testa, e l'autoesposizione all'insolito, cioè allo straordinario, serve proprio per aprire la testa, cioè per mettersi nei panni degli altri e per crescere.
Prima hai accennato a un tuo antenato che si è occupato sia di uomini che di scimmie, vuoi approfondirlo un po'?
Ma sì, perché c'era tutta questa cosa della cioè, evoluzione, perché lui fu il primo traduttore di Darwin in Italia, tra l'altro, in italiano, quindi era molto interessato all'evoluzionismo, ovviamente, perché scriveva in quegli anni lì, no? C'è tutto il rapporto con le scimmie, no? Che è un po' negato, perché noi ancora ridiamo delle scimmie, ci specchiamo nelle scimmie, perché però ci dimentichiamo che siamo come loro. Cioè noi li condividiamo, qualcuno dice il 95, ora si sta pensando verso più il 98 del patrimonio genetico con gli scimpanzé, cioè è tantissimo, cioè sono veramente fratelli più che cugini, no? Le scimmie cosiddette superiori, quelle antropomorfe. E quindi abbiamo, cioè la nostra etologia è molto simile. Salvo che noi siamo appunto la scimmia nuda, come diceva Desmond Morris, no? Abbiamo il pelo. E se non nasce che ha colonizzato l'intero pianeta. Ma no, quella cosa di autobiografica nasce dal fatto che mio papà mi diceva sempre: ma va la macaco, quando io non riuscivo da bambino, non riuscivo a fare qualcosa, mi diceva: ma va la macaco. Allora questa cosa dell'area del macaco, no? Che buca, non si usa, no? Si usa, no? O il gorilla, quello che fa la guardia del corpo, e via dicendo. È perché noi siamo come loro, no? Non so se. Avete visto la saga del pianeta delle scimmie, poi l'alba del pianeta delle scimmie, come l'ultimo cos'era? La Revolution?
Sì.
No? Cioè, è bellissima, no? Perché perché lì si capisce. E poi adesso poi che hanno fatto la mappatura del genoma umano, lo stanno facendo anche delle scimmie, e beh, insomma, siamo come loro. A me fa molto piacere, quello che mi fa dispiacere è vedere come le teniamo lontane, come le teniamo in gabbia. Io vi ricordo un'immagine che non dimenticherò mai. All'aeroporto della Gran Canaria, nelle Isole Canarie, c'era un gorilla ergastolano chiuso in un cubo di vetro che per gli ultimi, penso, 20 anni della sua vita non ha fatto altro che vedere passare persone con il trolley. Perché era lì come esposto, come un freak, come un'attrazione naturale. Cioè, una cosa terribile, veramente terribile, bastava guardarlo negli occhi per capire che era il momento di lasciarlo tornare a casa.
Purtroppo tante immagini, non solo le scimmie, sono in queste condizioni.
Abbiamo una cosa sulle scimmie?
Scimmie. Gli oranghi in particolare, sì. Tu racconti un gossip nel libro, a un certo punto dici che Ken ha lasciato Barbie per colpa di Greenpeace, e Greenpeace è un'associazione, la conosciamo un po' tutti, che denuncia i danni ecologici che l'uomo sta facendo a questo pianeta e ai suoi abitanti. Fai vedere un pochino.
Sì, bisogna dire due parole prima. Sì, è vero, ho scritto così, ma forse avrei dovuto scrivere per merito, cioè Ken molla Barbie per merito di Greenpeace. La storia, in poche parole, è questa. Allora, ora lo vediamo, perché la storia di una campagna di comunicazione fatta da Greenpeace, c'è qualche amico di Greenpeace in sala che è voluto venire giustamente per vedere, insomma, perché non se ne parla poi tanto, però è una campagna che ha avuto un successo mondiale, è stata fatta in tante lingue diverse, benissimo dal punto di vista tecnico, e con una scelta che a me è piaciuta molto, ironica, cioè anziché denunciare in maniera grave, insomma, e colpevolizzante delle storture e dei problemi che esistono, di globalizzazione, vedremo anche in che termini, hanno deciso di scegliere un registro umoristico e hanno ingaggiato, tra virgolette, il fidanzato di Barbie, che si chiama Ken, che è un tipo palestrato anche un po', io lo chiamo metrosexual, no? Perché è un tipo narcisista, innamorato del proprio aspetto fisico, vabbè, sono tutti e due un po' strani, Ken e Barbie, e praticamente la storia è che lui la pianta perché scopre che lei è in Borneo a farsi fare un servizio fotografico e l'imballaggio dei giocattoli e delle bambole Barbie è fatto con della carta che proviene dalla deforestazione del Borneo. Allora, questa carta viene lavorata da una grande corporation che si chiama Malese, Asia Paper and Pulp Corporation, e la deforestazione ha delle conseguenze nefaste, perché gli animali scappano, perché gli oranghi non hanno più i loro alberi dove andarsi ad arrampicare, e è una devastazione, no? E allora, questo che è in versione un po' ambientalista, no? Abbastanza improbabile anche, però fa ridere, e la pianta per questo, perché scopre che Barbie è ecologicamente scorretta, diciamo così. Allora, c'è da dire, ora lo vediamo questo spot, no? Questo spot video, c'è da dire che la campagna ha avuto un successo clamoroso. Bisogna anche dire che gli attivisti di Greenpeace hanno dato la scalata al grattacielo dell'azienda produttrice di Barbie, che si chiama Mattel, l'azienda americana, hanno lanciato giù gli striscioni, ne hanno fatti di tutti i colori, sono stati denunciati naturalmente dalla Mattel, e però hanno fatto fare una perizia dal più grande esperto valutatore di carta negli Stati Uniti, da cui è risultato inequivocabilmente che sì, che la carta degli imballaggi proveniva dalla deforestazione del Borneo. La Mattel ha dovuto cancellare il contratto con la Corporation Malese perché ne andava della sua immagine. Quindi questo mi ha fatto pensare, io l'ho inserita nel libro per questo, perché mi ha fatto molto pensare, che tante volte uno spirito un po' più leggero, umoristico, ironico, una comunicazione diversa, riesce a cambiare più le cose che non una denuncia a muso duro. Vediamo, andiamo?
Vai. Allora, che ti trovo in splendida forma? Ehi, perché non dovrei esserlo? Ho tutto! Sono figo, abiti firmati, è una casa da sogno! Oh, e poi c'è Barbie, sta per uscire un nuovo film. Sono Vincent! Non hai sentito le ultime novità su Barbie? L'hanno di nuovo beccata a Santa Monica che si faceva il bagno nudo? No, ok. Ha fatto molto di peggio. Si è messo ancora il suo bambino rosa con piume distrutto! Dove pensi che fosse Barbie lo scorso weekend? In qualche foresta pluviale a spararsi delle cose? In che senso sparare, Ken? Non so, dovevo votare per un servizio. E di queste? Che mi dici? Coraggi! Sono così carini e morbidosi! E le tipi? Questo non è per niente carino. Ma hai pensato che Barbie potesse essere una serial killer? Quella non è Barbie! Non può essere lei! Guarda qua, Ken. Barbie distrugge tutta quella foresta pluviale solo per risparmiare sul packaging. Ma da dove pensi che vengano tutti quei soldi extra per le tue cerette al petto, Ken? E mi salvasso questa tazza curiosa maledetta stupida!
E ha funzionato? Questo è vero, no?
Bene.
E ovviamente c'è un discorso legato ad Antropop e alla globalizzazione,
certo.
No? Perché che uno si chiede che cosa c'entrano gli oranghi del Borneo con le bambole Barbie. E poi scopriamo che viviamo in una tribù globale, che è il sottotitolo del libro, è tutto connesso, siamo tutti connessi ormai.
Quindi la globalizzazione, che è un termine normalmente utilizzato per sottolinearne le influenze negative, per te può avere invece degli aspetti positivi, come la globalizzazione dell'informazione.
Eh sì, direi che forse è proprio l'unico, perché poi naturalmente sappiamo che cosa comporta la globalizzazione, il gran circo delle merci, il traffico della roba, l'abbiamo visto l'anno scorso quando, no, è crollata quella fabbrica in Bangladesh. Non so quante persone sono morte e tutte è buffo, è tragico, moltissime aziende hanno detto no, noi non abbiamo mai comprato tessuti, vestiti da loro, e poi è venuto fuori che tutte le aziende europee americane prendevano vestiti fatti in Bangladesh per pochissimi denari e li rivendevano, no, a 100 volte tante. Quindi no, voglio dire, la globalizzazione è un processo di produzione e distribuzione di roba, di merci, di ombrellini che durano 5 giorni e poi si rompono, cioè, che sta impattando tantissimo il pianeta. Però ci sono degli aspetti di comunicazione, di informazione, che se non ci fosse la globalizzazione non conosceremmo. Penso che sia importante usufruire degli strumenti che ci sono dati, cioè di questa iperconnessione che ci mette ormai tutti in contatto con tutti.
Infatti nel suo libro parli di alcune tradizioni, tipo ci racconti la festa del maiale, che è una tradizione più atroce, e altre tradizioni come la corrida, e che tu fai rientrare in un elenco che definisci tradizioni di M con licenza accademica.
Sì, un po' una provocazione. Questa cosa delle tradizioni di M è un po' così, anche perché c'è un po' polemica, anche con un filone di ricerca relativa a tradizioni che paiono sacre per il solo fatto di essere tradizioni. Allora, la tradizione è una cosa molto importante, molto interessante, però non è sacra, non è divina. La tradizione muta, cambia, le tradizioni cambiano. Le tradizioni prima o poi qualcuno le ha inventate, altrimenti non diventava una tradizione. C'è il libro di un ottimo storico del Novecento, Eric Hobsbawm, quello del secolo breve, che si intitola, per Einaudi, si intitola L'invenzione della tradizione. E lì ha una carrellata di aneddoti molto carini, insomma, e dimostra come in realtà nei secoli le tradizioni si sono formate. Va bene, poi dunque, caposaldo, le tradizioni non sono sacre. E alcune sono proprio brutte, non tutte, alcune sono pessime, e lì ce n'è un discreto elenco, un paio l'hai detto tu, questa la corri. Il cannibalismo è una tradizione insostenibile, no? Picchiare i bambini si fa tradizionalmente in tanti posti, ma le punizioni corporali, la legge del taglione, no? Sono cose che per me è anche il sacrificio dell'agnello pasquale, dico la verità, ma proprio da abolire, è una cosa orribile. E quella che dicevi tu ha a che vedere con la globalizzazione, perché io ci sono lì, non ci sono andato fisicamente, ma l'ho vista in internet questa cosa, sono rimasto male perché vedo questo, possiamo anche dire, cioè, un maiale che viene squartato vivo in un paesino del a 40 km a nord di Hanoi, in Vietnam. E le persone che vanno a intingere il denaro dentro il suo sangue, è una cosa veramente, una volta si sarebbe detto barbaro, no? È un aggettivo un po' compromesso, quello del barbaro, perché rimanda così a un mondo di classico dove i bravi erano i greci, gli altri erano barbari. Comunque sia, insostenibile, improponibile, tradizione di M.
Bravo.
Certo. Siamo tutti sono d'accordo, ognuno ha le proprie idee su questo.
Quindi le informazioni viaggiano perché più o meno siamo tutti connessi, tu sei molto connesso, la tecnologia per te ha una grande importanza?
Abbastanza, non maniacalmente, non in maniera maniacale. Sì, per me la tecnologia è una sorpresa bellissima, veramente mi piace tantissimo, mi affascina. E cerco di non rimanerne abbacinato e schiavo. Su alcuni punti resisto, per esempio, cioè non voglio cedere, ma come tutti noi, no? E poi magari capitolo, perché alla fine devi stare anche un pochino ai passi, però con i tempi, no? Però stare troppo ai passi, voglio dire, non è che mi sono messo in coda ad aspettare l'iPhone numero 6, ecco, cioè una cosa che mi sembra una perversione. Non ho bisogno dell'iPhone numero 6, ma forse neanche del numero 5, del numero 4. Però sì, è importante perché è una magia fantastica.
Però sempre nel tuo libro dici che la libertà promessa dalla connessione può diventare una servitù.
Beh, certo. Beh, ma questo si è visto anche quando hanno cominciato a circolare i primi, non gli smartphone, i primi telefonini, proprio i primissimi, che sembrava fosse un vantaggio fantastico, dopo ci siamo accorti che lo dovevi avere, perché, e anzi ti dicevano, ma come, hai il telefonino e non rispondi? Come dire, se hai il telefonino devi rispondere, e piano piano si è capito che essere connessi era un po' un'arma a doppio taglio, perché alla fine c'era qualcuno che allora ti voleva o ti doveva chiamare e tu dovevi per forza rispondere, no? E la disconnessione è diventata un lusso. Ci sono poche persone che si possono concedere il lusso di stare disconnessi e tutti gli altri vanno a quel paese, no? Perché vuol dire che non hai bisogno di nessuno, te stai proprio bene. Oh, non so se sei d'accordo.
Sì, una di quelle sono io. Sempre disconnessa.
Disconnessa.
Collegandoci a questo, nel tuo libro c'è un gustoso paragrafo in cui racconti un po' questa mania dei giovani, soprattutto di rimanere a testa bassa chimica digitale sul display del loro cellulare, senza accorgersi di quel che accade intorno o dei rapporti interpersonali che potrebbero aprire.
questo sì, questo, c'è anche un fotografo finlandese che ha fatto una mostra bella di fotografie che si intitola We Never Look Up, non guardiamo mai in su, perché siamo sempre lì a guardare in giù, no? E poi uno che sa gli occhiali, magari mio, peggio, al semaforo gli viene e dice, non stai neanche a aspettare che, no? Che scatti l'avanti, che mandi tre messaggini, si guarda tanto in giù, si guarda tanto in giù e però le cose non è che migliorano tanto se guardi in su, perché adesso ci sono i Google Glass, non so, c'è un capitolo sui Google Glass, che sono è questo sistema di avere internet dentro un angolino dell'occhiale. Cioè, a me piace, però un pochino ho anche paura, perché poi, non so voi, li vorreste voi i Google Glass? No, ok, come? Però, no, Andra poi no, sei disconnessa, niente, no. No, il fatto è che l'altro giorno ero a Lucca e passavo per la strada e ho visto tre ciclisti, sapete i ciclisti quelli che hanno anche le cartine, tutto organizzatissimi, erano fermi, avevano gli smartphone e ho sentito che stavano cercando una via che era veramente dietro l'altro, una cartina di giorno. Erano lì e parlavano, no, guarda che bello. Dico, ma chiedi al primo che passa dov'è via Garibaldi, cosa stai lì? Erano tre, padre, madre e figlio, no? Questa cosa va a finire che ti toglie la possibilità di relazionarti con le persone, perché se tu ti fidi soltanto del totò, ma abbassa il finestrino e chiedi la via, no? Che è anche un modo di stabilire un rapporto, forse. E c'è un filmato su questo, eh? La cosa stranissima è che l'ha fatto la Coca-Cola, secondo me. Questo veramente qua ci sarebbe parecchio da dibattere, però è social media che hard e vediamo un pezzettino. Se siete d'accordo, perché è un filmato carino.
Social media is great. It connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things.
Look, she sticks her head out of the box.
Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works.
Elisabettiano, no? Cioè, ci accorgiamo di avere un fidanzato, un figlio, un gatto, ci lasciamo la testa, eccetera. No, ci sono delle relazioni di cui improvvisamente ci accorgiamo. La cosa un po' buffa, secondo me, e anche un po' enigmatica e controversa, è che questo spot l'ha fatto la Coca-Cola, no? E fa pensare, forse anche perché cioè, se tiene la testa bassa, la Coca-Cola non la puoi bere. No, non so con il collare elisabettiano se va bene questo. No, ma lì è un problema di relazioni, perché la Coca-Cola, come un'altra bevanda, qualsiasi cosa, è conviviale. E se è un momento conviviale, insomma, devi guardare le persone. È l'idea di desco, di agape, di condivisione, no? E il collare. Sì, infatti.
Il collare è rosso.
Sì,
è obbligatoriamente
sì,
rosso. E poi è proprio la comunicazione tipica,
sì,
che poi gli dia un difetto e dice quello ce l'ha, quell'altro ce l'ha, quell'altro ce l'ha. Cioè il difetto di non comunicare,
sì,
di essere schiavi di qualcosa, lo proietta la Coca-Cola lo proietta
sullo smartphone,
sullo smartphone.
Sì.
Invece il colore rosso, cioè noi, perché è dominante il rosso, mi
sì.
Bene, non è un
colore
chiuso
la comunità. È una psicologia.
No, ma no,
giustamente, ma il rosso è anche forse il colore della Coca-Cola,
sì,
della è un logo, è un collare logo. Certo, sì, non c'è dubbio. Sì, sì, non c'è dubbio. Però è un pochino anche inquietante che ci abbia pensato la Coca-Cola.
Prima
di... sono bravi, sono furbi. Lo sappiamo.
Collegandosi all'alzare lo sguardo e guardare davanti e riferendomi così al futuro dell'antropologia, tu scrivi: un'antropologia culturale che si limiti a capire, un'antropologia che assecondi gli orrori e in fondo se ne nutra per sopravvivere, mi pare vigliacca. Anche gli antropologi dovrebbero abbandonare una loro tradizione, quella cioè di studiare le tradizioni, le radici, le cose, come stavano in passato. L'antropologia deve sviluppare modi di studiare e possibilmente di migliorare il futuro delle persone e delle culture.
Questa è la mia antropologia, non so se tutti saranno d'accordo, però io la vedo così, cioè io la vedo molto legata a un'etica sostanzialmente. E, come dicevo prima, no? Ci sono delle brutte tradizioni, non necessariamente bisogna perpetuarle perché sono tradizioni, è la stessa cosa per quanto riguarda la propria posizione personale di ricercatori, no? Credo che sia arricchita da un'etica, non impoverita da un'etica. Tutto qua, poi non tutti sono d'accordo perché c'è chi dice no, le cose bisogna studiarle come sono, non bisogna cambiarle. No, io lo capisco bene, lì c'è anche citato il caso in Cina, ho incontrato un antropologo che era miracolosamente anziano, sopravvissuto ai periodi duri delle purghe della rivoluzione culturale, che peraltro aveva il suo perché, voglio dire, la rivoluzione culturale di Mao, no? Però c'è stata una classe, insomma, di cosiddetti intellettuali che massacrata, no? Cioè, bastava avere gli occhiali e ci spedivano anche a vai a lavorare, cioè, questo è vero, cioè, poco da fare. Vabbè, comunque questo qua è un antropologo cinese molto bravo e lui mi raccontava il caso di una popolazione, si chiama Henzhen, che tradizionalmente portava delle scarpe di pesce, cioè di squami di pesce. E chiaramente la rivoluzione culturale in Cina aveva cancellato anche quello, nel senso che poi sono arrivati sandali di plastica. E la stessa cosa in Africa, voglio dire, ora ci sono i secchi di plastica al posto delle zucche, eccetera. E lì è il dibattito aperto, no? È chiaro che come la vignetta che hai fatto vedere tu prima, Oger, di cui hai parlato, no? Quando arrivano gli antropologi ci sono gli indigeni che nascondono il registratore e il televisore perché vogliono dare un'immagine primitivista della propria vita, no? Ed è chiaro che a un'antropologia nostalgica dei tempi che furono fa piacere trovare quelli che camminano con le scarpe di pesce. Però probabilmente è anche chiaro che loro vanno meglio con i sandali di plastica e puzzano anche meno, se dobbiamo dire la tutta. Quindi, allora, che cos'è il progresso? Non lo so, cioè, il dibattito è aperto, cioè, che cos'è il sviluppo, cioè, che cosa il pro e il contro del mantenimento, dell'abbandono di una tradizione, qual è il prezzo da pagare, cioè, se ci sta attaccato lo stile di vita, per esempio. No? Privilegio di una vita comunitaria anziché egoistica e produttivista, insomma, boh, più una meta.
E poi per quanto mi riguarda io tipo per i sandali di plastica, perché i pesci sopravvivono.
Ah vabbè, sono d'accordo, sì. Ma sai, ma in effetti non ci sono, cioè su queste cose qua non ci sono regole fisse, per dire. Allora uno dice vado a fare un trekking in Nepal, no? Ok. Gli Sherpa hanno tanti problemi, in parte si sono anche arricchiti per, no? Ovviamente per i flussi turistici, però ci sono stati tanti
effetti collaterali, contraccolpi, se vogliamo chiamarli così, della turistizzazione della loro valle, no? Ok, allora adesso per dire la scelta più ecologica attualmente per i trekkers è impiegare stufette a petrolio anziché stufette a legna. E uno dice, ma come? Bruci il petrolio, sarebbe meglio. No, perché non hanno più legna, perché ne hanno tagliato talmente tanta, e ovviamente il trekking è in quota, che non ce n'è più per loro, per le famiglie. Quindi se tu vuoi essere più ecologico, devi portarti le bottiglie di petrolio, no? Quindi non c'è neanche una formula unica, cambia da contesto a contesto la, tra virgolette, sostenibilità delle proprie scelte. Credo. Salve di plastica, ma io
bene. E come vedi il futuro dell'umanità? Dai, spingiti oltre.
Ma guarda, no, dicevo prima, no? Le scimmie noi, la scimmia nuda. Allora, siamo una specie arrogante, non occorre dirlo perché ci siamo definiti da soli i sapiens, cioè ci siamo detti da soli che siamo sapienti, ovviamente siamo una specie esagerata perché siamo un po' innamorati della nostra creatività e delle nostre opere, della nostra tecnica, e abbiamo costruito tanto. Se vi ricordate il mito della Torre di Babele, era questo, no? Ma è vecchio il mito della Torre di Babele, quindi è un mito biblico, vuol dire che già allora sapevamo di essere degli esageratori, perché poi se pensiamo che un Dio ci butta giù la torre perché noi vogliamo raggiungerla con le nuvole, vuol dire che questa coscienza c'era, no? Della nostra esorbitanza. Siamo una specie che ha colonizzato il pianeta Terra, 7 miliardi di persone, non sono mai state sul pianeta, no? Siamo tanti, veramente tantissimi. Ci sono alcuni passettini da fare, secondo me, ancora. La nostra evoluzione fisica è praticamente perfetta, è completa, è terminata. Potremmo, magari ci si atrofizzeranno forse le dita dei piedi, perché non ci servono neanche il mento, nessuno ha capito ancora che cosa serve il mento, neanche Darwin, cioè se ci pensate, cioè, gli animali non hanno il mento, cosa serve il mento? Vabbè, magari quello andremo a perderlo, non saremo bellissimi, penso, fra migliaia di anni, se ci saremo ancora. E quindi sto dicendo che la nostra evoluzione fisica non cambierà moltissimo, dovrà o dovrebbe cambiare la nostra evoluzione culturale. Questo, su questo terreno c'è un sacco di lavoro da fare, la nostra evoluzione culturale e la nostra evoluzione spirituale, perché dopo aver colonizzato il pianeta intero e esterminato molte specie di vita sul pianeta Terra, animali e vegetali, e fatto un'innumerevole quantità di guerre che tuttora stiamo facendo, è ovvio che dobbiamo sviluppare un altro modo di stare sul pianeta, no? Cioè più pacifico, più solidale, più improntato all'alleanza tra le specie e solidale con la nostra stessa specie, perché c'è una sperequazione, lo dico spesso, è raccapricciante, cioè non è accettabile che Homo sapiens non abbia questa solidarietà intraspecifica, cioè non è voluto semplicemente, ma io la penso così, quindi non so come andrà, però c'è qualche strada da fare, diciamo.
E hai a che fare spesso con i giovani, tu, vero?
I giovani?
Sì,
perché ho un contratto di docenza di antropologia al campus universitario di Lucca, che dipende da Pisa, ragazzi di 20-22 anni, ne vedo tutti gli anni, qualcuno bravo, qualcuno sbagliato, qualcuno incuriosito, mi insegnano delle cose, imparo da loro senza magari riconoscerglielo, forse dovrei di più, è importantissimo. Anche perché poi l'Italia è un paese anziano, no? Non c'è un
non c'è una classe giovane. Tu guardi in Brasile o la Malesia o il Sudafrica, molti paesi dell'Asia, caspita, hanno una popolazione di 15 anni che sfiora il 40%, no? E di 20 anni il 60%. L'Italia non è così, cioè i giovani sono rari e preziosi e sono anche messi problematicamente oggi, no? Perché non trovano lavoro, perché studiano e poi dicono cosa facciamo, cioè non è allegra la faccenda, ma certo, i giovani sono molto vicino.
Bene, quindi insomma
siamo
un po' al tuo aggiornamento.
Sì, sono il mio aggiornamento costante, sì, devo dire la verità, sì, sì.
Vogliamo fare qualche
domanda?
Sì, direi che potremmo passare il microfono a tutti, così è arrivato l'invito.
Io sono molto curioso del fatto che ormai in tutti i paesi, il mondo mediati, europeo, americano, c'è i tatuaggi. Questa moda di tatuaggi ha il vaso di un intero, ce l'hanno quasi tutti, ce l'hanno ora, e sono orgoglioso di avere questi tatuaggi. Io ho chiesto a qualcuno, dice mi piace, però non mi sanno dare altre spiegazioni. Ecco, non so come può essere pensata lei sui tatuaggi. E poi una domanda, ma noi siamo 7 miliardi, come facciamo a vivere pacificamente su questa terra? Lei parlava del Brasile in cui la metà della popolazione sono tutti giovani.
Sì.
In Egitto, in Nord Africa, in Iran, 30 anni fa erano un terzo di ora della popolazione. E noi eravamo 3 o 4 milioni di abitanti. E ora siamo a 7 miliardi. Come si fa a vivere su questo pezzo? Per curiosità le dicevo che in Palestina, cioè in Israele, ci sono nelle carceri israeliane più di 5.000 palestinesi. Questi palestinesi alcuni sono anche hanno avuto l'ergastolo, però loro non vogliono vivere da non avere un figliolo dalla moglie o dalla fidanzata. Questo hanno fatto, hanno avuto l'autorizzazione, da me che non posso, la moglie non posso avere un rapporto sessuale con il marito, hanno avuto di nascosto, rubano poi il seme da nascosto per poterlo fecondare e il governo palestinese paga queste donne che parere per l'inseminazione artificiale gli fa questo gratis, questo tipo di... Così avere i figlioli, perché loro vogliono essere, si sente uomo e soltanto si hanno parecchi figli.
Cerco di rispondere brevemente. Allora, per quanto riguarda i tatuaggi, una questione mi sta molto a cuore, anche perché io ho una figlia che fa tatuaggi, ma Bologna lavora in uno studio professionale, quindi spesso la intervisto su questa cosa qua, e di tante cose che mi ha raccontato, a parte il fatto che poi gli stili sono tanti, ci sono i tribali, i polinesiani, i gotici, insomma questa cosa di scrivere i dermoglifi sulla propria pelle non è solo l'antropologia ottocentesca, ma insomma è una lunghissima tradizione. Sì, l'uomo del Similano dei 5.000 anni fa, che hanno trovato tra l'Alto Adige e l'Austria, è saltato fuori che aveva 42 quando gli hanno fatto una, no? Cioè, non aveva capito il libro, ci sono sempre stati e penso che sia, forse è un nuovo rituale. Questo è proprio un nuovo rituale, questo. E secondo me è molto interessante, sarebbe interessante che se ne conoscessero proprio tutti i valori simbolici, mentre a volte i ragazzi li fanno così un po' così, senza pensarci troppo.
Sì,
sì.
Ecco, lui aveva un uso, almeno mi spiegava, l'uso del tatuaggio come comunicazione, come un significato preciso, non il tatuaggio volgarmente così sul comune.
Sì, sì, sì.
Cioè hanno veramente un senso preciso, quindi i tatuaggi.
È un codice, no? Cioè è una comunicazione, questo non ci piace. Però di tutte le cose, penso di dire, di tutte le cose che mi racconta Sofia, mia figlia che parla di tatuaggi, quella che forse mi ha colpito di più, è stato poche settimane fa, mi ha detto, sai, ho tatuato una ragazza, adesso non mi ricordo dove gliel'aveva fatta, sulla schiena, e si è messa a piangere dalla felicità. E allora quella cosa lì, però a me ha colpito tantissimo, perché veramente mi ha detto era la cosa che io desideravo di più nella vita, perché era un'identificazione, perché era un canone estetico agognato, perché era una sua realizzazione, perché era un dolore vissuto con gioia, per tanti motivi magari anche contraddittori, però insomma a me ha fatto molto pensare il pianto di felicità di questa ragazza. Per arrivare alla... c'è qualcuno che scuote la testa in sala, però è di fronte a questo.
Non ci sono valori.
O sono diversi dai nostri?
Ma un tatuaggio non può essere un valore.
Opinioni a confronto.
Un anello, una cosa.
Opinioni a confronto.
Dipende dal significato che noi diamo le cose, il significato sentimentale, il significato di passaggio, di cambiamento.
Io penso sia superficialità.
No. No.
La prossima volta facciamo un dibattito su superficiale. Come facciamo a avere 7 miliardi sul pianeta Terra? È male, così come stiamo facendo, come facciamo? Tiriamo a campare con le sperequazioni, le guerre, gli inquinamenti, speriamo. No? Speriamo di migliorare, non lo so, speriamo. Penso che sia possibile, se la domanda è possibile, secondo me sì che è possibile. Certo che si può fare. Guardi, negli anni 70-80 le prospettive demografiche erano allarmanti, nel senso che parli di forecasting, di previsioni da parte delle Nazioni Unite, e c'erano diverse possibilità, però le più tra virgolette pessimistiche prevedevano che oggi, che siamo nel 2014, saremmo stati 20 miliardi sul pianeta Terra. Non è andata così. C'era un'ipotesi minimale, 3-4 miliardi, c'era un'ipotesi mediana, che è quella di oggi, 7 miliardi, e c'era qualcuno che diceva no, matematicamente parlando, crescita geometrica, nel 2015 saremmo 20 miliardi. Non è andata così. Quindi questo per dire che magari, non dico che andiamo a scomparire, ma magari c'è un'inversione di tendenza, declina, c'è un'omeostasi, un'autoregolazione del pianeta Terra che si dà una scrollatina e si toglie questo parassita di torno. Prego?
Per ridurre il numero della popolazione, o mantenerla costante, oppure per ridurre bisogna che abbassare il potenziale.
Che calino le nascite. La politica demografica che ha intrapreso la Cina ed è il motivo per cui l'India ha superato la Cina ora, perché in India sono 1.200.000.000 e la Cina ha fatto la politica del figlio unico, no? Che è stata durissima, no? Però c'era forse una signora?
Sì. Dunque lei ha parlato dei pregiudizi di notizie antropologiche,
sì.
E tra l'altro del canguro che conoscevo, sì. Ma mi ha colpito il fatto in Australia una delle notizie è che non arriva a contare fino al 3, no?
Sì.
No, che cosa mi ha colpito? Perché proprio di recente un antropologo della sala tanto affermava che esiste questa cosa. Lui parlava di un gruppo del Brasile che non so se è adesso o nel passato. Allora io mi trovo in difficoltà.
Allora, le rispondo. Esiste una storia delle misure, cioè delle unità metriche. Noi abbiamo per lo più l'unità decimale, no? Però per le ore, per esempio, ne vediamo un'altra. Gli inglesi hanno le once, i galloni, le yard e tutto quanto. Cioè, la storia delle misure è molto affascinante. Molti equivoci sono nati sulla base di queste misurazioni, cioè calcolare in base 2, in base 3, in base 10, no? Per cui ci sono delle popolazioni che contano le cose in basi diverse. In base 3 o in base 6 o in base 10, questo confonde moltissimo chi deve poi tradurre
che non sono degli specialisti molto spesso, per cui si viene a crearsi il malinteso, per cui un'espressione viene equivocata proprio, no? Cioè nella numerazione, nel calcolo, nella metrica. E dobbiamo liberarci dai pregiudizi secondo cui ci sono persone che non sanno contare, mi dispiace, cioè questo è proprio assurdo, perché o a cui mancano degli strumenti logici. Certo, la logica è diversa, vediamo, cioè, non è mica che abbiano tutto il mondo ha una logica aristotelica, anzi direi che ce l'abbiamo quasi soltanto noi, ci abbiamo costruito sopra una scienza, una tecnica che ci ha portato a usare un microfono, per esempio gli indios amazzonici, a parte che usano i microfoni, ma sono i nostri microfoni. E la logica aristotelica ha un effetto e contro, naturalmente. E è molto interessante e tra virgolette anche filosofico vedere come possono essere classificati i fenomeni delle scienze naturali secondo altre logiche, no? Un'altra tassonomia, direbbe un naturalista, un'altra categorizzazione, delle altre classi, no? E esiste una diversità in questo, ma non per questo gli altri sono inferiori, perché non sanno fare le cose come noi, lo fanno in maniera diversa, no? Questo lo sanno bene i botanici, per esempio, che viaggiano nei paesi tropicali e capiscono che c'è una tassonomia indigena diversa da quella di Linneo. Linneo ha dato il nome, il genere, la specie. Molti popoli del mondo chiamano le cose in altro modo, ma le conoscono ugualmente, e che magari hanno strumenti diversi a disposizione.
Mi scusi, sta sempre. Dunque, neppure lui voleva dire che non avevano logica, che avevano una logica differente. Ora, se non caso mio, non mi fece la domanda, mi dispiace, ma mi continua a farla. Con che logica? Perché lui disse, allora questo gruppo dice, contavano, uno, due, tanti,
sì, sì.
Ecco, e come se la cavano? Lei lo sa, io l'occasione non la chiede, perché tanti perdono, cioè, come uno di noi se la caverebbe, allora non so come spiegare. Che logica hanno imparato? Perché loro poi vivono una vita e logicamente si arrangiano molto bene, quindi la loro logica funziona. Lei sa come? Di questo tanti?
Ma guardi, allora bisognerebbe vedere le fonti, no? Cioè io non so questo collega che fonti, magari era, non so, aveva fonti sbagliate, né? Perché cioè io ho viaggiato adesso in Brasile, ho viaggiato parecchio in Brasile lungo il corso dello Xingu, ho visto per esempio molti indios tenere dei pappagalli ara come fossero galline, avete preso i pappagalli ara con quelli rossi, stupendi, no? A vederli per terra sono un po' goffi, no? Guardano un po' come galline, sono straordinariamente belli, no? Ma dico questo perché mi ricordo benissimo che fuori nel cortile di queste capannucce sul fiume, e loro avevano i loro pappagalli ara, ma chi ne aveva 15, chi ne aveva 25 e chi 17 sapeva perfettamente quali erano i suoi pari. Quindi stento a credere, ecco, diciamo così, stento a credere. Cioè, però se mi dà il nome di questo collega veramente mi piacerebbe parlargli. Lascio la storia.
Sì, volevo chiedere una cosa rispetto alla verità.
Sì.
Prima aveva parlato, ha accennato alla conoscenza dell'altro rispetto al viaggiare.
Anzi, e aveva parlato della verità, no? Di quanto sia difficile dire fonti e tutto quanto. Mi interessava un attimo capire meglio questo discorso. Se lo può approfondire un attimino. Questo soprattutto in relazione al viaggio, è pur vero, mi viene da pensare che viaggiando comunque, anche se ciascuno ha la propria opinione, il proprio modo di ricordare le cose, eccetera, sì, l'impatto è comunque sempre diciamo più vero che non attraverso notizie riportate che possono essere sulla televisione o su internet, eccetera, eccetera. La verità è difficile, no? Forse è impossibile, però perlomeno qualcosa che si avvicina al vero, all'obiettivo in qualche maniera.
Ma guarda, mi spiace deluderla, però io sono un po', da questo punto di vista sono, non dico pessimista, ma veramente possibilista, no? Perché se ne sono viste di tutti i colori, mi viene in mente un antropologo tedesco, sempre dell'Ottocento, si chiamava Rudolf Virchow, grandissimo, e lui viaggiò nello Sri Lanka per molti anni facendo uno dei primi, non un amateur antropologo, solo quelli che andavano proprio, no? E lui incontrò una piccola popolazione dello Sri Lanka, si chiamano i Vedda, veramente minoritari, sono quattro gatti, anzi sono quattro Vedda, e che abitano nel cuore della foresta dello Sri Lanka, ci sono ancora, e un altro di quelle popolazioni sedentarizzate, di aborigeni, perché sono lì da 40.000 anni. E lui scrisse una monografia, dopo averli frequentati, dicendo che i Vedda sono incapaci di sorridere. Allora, questa cosa mi ha sempre colpito, poi io li ho visti i Vedda, se la ridono tranquillamente. Allora, io dico, ma come fa questo a aver scritto una cosa così? Allora, lì, la verità probabilmente è che non aveva niente da ridere. Perché li pigliavano, li mettevano davanti al craniometro, le prime macchine fotografiche, erano terrorizzati. Con gli occhi sparati, ho detto, questi cosa ci fanno? Quindi, l'ultima cosa che facevano era ridere, e la stessa cosa quando arrivavano i militari o gli altri, no? Per cui, questa della verità, io non lo so, insomma, però è difficile, no? Io poi per tanti anni ho fatto anche antropologia divulgativa, lavoravo per Airone, facevo il giornalista scientifico in antropologia, e ho visto che nei reportage uno capisce quello che capisce, però gli approfondimenti sono infiniti, poi se stai un mese di più ti accorgi che quello che avresti scritto il mese prima non sarebbe stato del tutto esatto. Se stai di 6 mesi cambia ancora versione, no? E su questo è abbastanza gustosa l'aneddotica che riguarda i diari di campo degli antropologi. E questa, cioè, quelli che non vengono pubblicati o vengono epurati, purgati, corretti, glossati da qualcun altro, magari dalla moglie, come è accaduto a Bronislaw Malinowski, che nel 1915 era alle isole Trobriand in Micronesia, e insomma scriveva delle cose che non erano tanto presentabili, diciamo, per l'ambiente accademico inglese, no? Perché poi era un polacco che scriveva in inglese. E la verità probabilmente stava più nelle sue note private e nelle sue sere solidarie e disperate che nei report consegnati poi alle case editrici.
Grazie a voi.